discorso sul libro principale del corso, cioè La terra del rimorso. In pratica ci siamo concentrati sulle prime parti e sull'etnografia, ma insomma è in parte una scelta prevista, in parte no, ma insomma a posteriori non mi dispiace come organizzazione, diciamo. Quello che c'è nel libro, oltre, e tra l'altro alla fine, prima di andare via, non credo che me lo dimenticherò, ma ricordatemi che voglio dire una cosa specifica su come preparare il libro e quindi anche in funzione dell'esame. Nel resto del libro, diciamo, ci sono, dopo la prima parte dedicata all'etnografia del 59, una parte seconda, La terra del rimorso, e una parte terza, Commentario storico. E poi ci sono le appendici che fanno parte integrante del libro e che vanno prese in considerazione anch'esse. Queste due parti, La terra del rimorso e il commentario storico, parti ulteriori, bene o male riprendono i temi che abbiamo già visto che De Martino ha messo in campo prendendo spunto dall'etnografia, ma con, diciamo, un tentativo di approfondimento per quanto riguarda La terra del rimorso, concentrato su quella che in conclusione della prima parte, diciamo, De Martino dice fu la terra del rimorso, cioè la Puglia, terra elettiva del tarantismo, così come l'hanno studiato lui e la sua equipe, vista attraverso l'esame diacronico della letteratura sul tarantismo pugliese. E quindi con la seconda parte siamo ancora in Puglia, e la terza parte, commentario storico, assolve alla funzione di, dice lui, estrarre dall'isolamento folclorico e geografico il fenomeno del tarantismo e aprire un discorso comparativo con dei limiti che vedremo. Quindi, diciamo, su queste due parti io volevo dare un po' di spunti e di chiavi di lettura, ma non proseguire ulteriormente il discorso. La parte che riguarda l'escussione della letteratura storicamente nota dal 600 in poi, grosso modo, sul tarantismo pugliese, riprende un po' tutti, appunto, gli aspetti trattati nella parte etnografica, ridiscutendoli e arricchendo il quadro, perché essenzialmente la chiave di fondo è che nei secoli precedenti il tarantismo era un'istituzione culturale viva e fiorente, e quindi tutte le cose che nel 59 si vedono ridotte più o meno a brandelli erano più articolate, più ricche, più fiorenti in passato. Sei capitoli, di cui l'ultimo è sicuramente il più importante, sono di questa seconda parte: lo scenario e gli oggetti del rito, il simbolismo coreutico musicale, il simbolismo cromatico, il simbolismo stagionale, il rito in azione, il simbolo individuale, il simbolo della taranta. Quest'ultimo è, diciamo, il più importante, è quello in cui poi fa anche una serie di considerazioni riassuntive di carattere generale. Lo scenario e gli oggetti del rito essenzialmente, appunto, arricchisce quello che abbiamo visto accadere e ricostruito in dettaglio a casa di Maria di Nardò. Il primo punto è che l'esorcismo poteva avvenire sia in casa che all'aperto, mentre nel 59 gli episodi riconosciuti, ricostruiti, tranne quelli visti direttamente, ma di cui si aveva avuto notizia, erano essenzialmente in casa. In passato, viceversa, lo scenario poteva essere sia casalingo che all'aperto, e diciamo c'era maggior ricchezza di elementi presenti sulla scena. Acqua, presenza di acqua, che se in casa erano grandi recipienti, se all'aperto corsi d'acqua, fonti, eccetera, che svolgevano una parte attiva nel rito, cioè i tarantati usavano quest'acqua abitualmente, ci si immergevano, eccetera. Verzura, le case, se si svolgeva in casa, erano riccamente addobbate con rami, fronde, eccetera, che in qualche modo richiamavano un'ambientazione silvana. Se all'aperto, si svolgevano appunto tra boschetti, frutteti, eccetera, e con un rapporto diretto, diciamo, con un'ambientazione agreste. L'oscillazione, per cui c'era corrente, e adesso loro non l'avevano mai vista, insomma, ne avevano sentito raccontare. Se il rito esorcistico si svolgeva in casa, spesso si appendevano delle funi al soffitto. Se l'esorcismo si svolgeva all'aperto, c'era la presenza di funi appese agli alberi con funzione di altalene, e questo moto oscillatorio era anche questo una parte del rito, come la danza, e in qualche modo doveva essere ricondotto al fatto della tela, del ragno che oscilla sulla tela, eccetera. Ci sarà poi nella terza parte il riferimento diretto al mito di Aracne, che viene trasformata in ragno per aver sfidato la dea, e invece che essere lei voleva andarsi a suicidare impiccandosi, la dea la trasforma in ragno che oscilla appesa alla sua tela. Dovizia di oggetti che non si vede più negli esorcismi domiciliari: ornamenti per l'abbigliamento, spade, specchi, vasi di aromi, oltre ai nastri colorati che viceversa si trovano. Il simbolismo coreutico musicale, dice De Martino, è praticamente l'elemento caratterizzante dell'esorcismo storicamente, e tale è rimasto anche nel 59. Dice: ci troviamo di fronte a una delle caratteristiche salienti del tarantismo in azione. Noi possiamo cioè affermare che il tarantismo come rito è costantemente individuato dalla graduale risoluzione coreutico-musicale di uno stato di crisi dominato dal crollo della presenza individuale, di guisa che se il discorso musicale è interrotto o se la sua coerenza melodica non è rigorosamente osservata, il processo di risoluzione subisce automaticamente un arresto e la crisi si riproduce. La musica e la danza sono la sostanza dell'esorcismo. Ricordiamo il piccolo episodio, diciamo, della interruzione del ritmo nel racconto di Maria di Nardot. E qui appunto il racconto prosegue estraendo dati dalla letteratura che arricchiscono quello che avevano potuto vedere, per esempio da uno dei testi classici, quello di Kierkegaard del 1641, c'era il racconto di un esperimento fatto dalla duchessa di Andria sul fatto che le tarante medesime erano, cioè i ragni, erano sensibili alla musica, e Kierkegaard lo riporta per averne avuto testimonianza da due suoi compagni, diciamo, di congregazione, altri due gesuiti che avevano assistito di persona all'esperimento e lo riferivano. Dell'aspetto coreutico musicale fanno parte gli strumenti. Abbiamo visto che il complesso del violinista Stefani e della tamburellista Zitora erano tamburello, violino, chitarra e organetto. In realtà la letteratura attesta la possibilità di molti altri strumenti, a percussione, a tastiera, a corda, vari, e voce. Cioè il canto, che De Martino non ha visto in azione, era una presenza possibile negli esorcismi, ed esiste un repertorio tradizionale molto più ampio di quello che era presente nel 59 di musiche e di canti, di cui si hanno testi anche, e i testi aiutano anche ad arricchire il quadro del simbolismo legato al tarantismo. Per esempio, ricorrono i luoghi elettivi della morsicatura, piede, mano e pube. Piede e mano, che sono quelli, diciamo, realisticamente plausibili per un morso di ragno, il pube no, e fa ovviamente riferimento a uno delle caratteristiche fondamentali dell'autonomia del simbolo del tarantismo, quello erotico. La plasmazione culturale di questi elementi, appunto, poi è la caratteristica fondamentale che va a comporre il comportamento dell'avvelenato, di cui abbiamo parlato le volte scorse. Un altro elemento di cui si avevano solo piccole tracce nel 59, la componente di depressione ansiosa propria della sindrome del tarantismo, per cui i comportamenti da cordoglio funebre e la lamentazione funebre come modulo espressivo, che avevano visto solo in un caso in cappella nel 59, era invece presente come un elemento del repertorio dell'esorcismo. I musicisti, figure importantissime di esorcisti, medici e artisti e al tempo stesso, cioè medici nel senso di guaritori, però, dice De Martino, su questo in realtà le notizie sono scarse, cioè la letteratura non dice molto sui musicisti. Si sa che erano numerosi, molto più numerosi di quanto non fossero appunto nel 59, che erano diventati pochissimi, e c'era anche un indotto, diremmo oggi, cioè c'era un artigianato di fabbricazione degli strumenti presente sul territorio, di cui si ha traccia nella letteratura. Il simbolismo cromatico, per esorcizzare il tarantato occorre individuare il colore della taranta non meno che la sua musica. Simbolismo coretico musicale e simbolismo cromatico, De Martino, assolvevano entrambi la funzione di stimolo evocativo e di deflusso, al punto di poter dire, e non sembra un'immagine barocca, poiché un certo barocchismo è nella cosa stessa esaminata, che durante l'esorcismo in azione certi suoni si sposavano a certi colori a certi suoni, e gli uni e gli altri, in virtù del mito della taranta sonora e colorata, canterina e ballerina, concorrevano a fondare un determinato orizzonte di ricerca, di ripresa e liquidazione rispetto a certi contenuti critici dell'inconscio, e in atto di convertirsi in sintomi nevrotici. Quindi il simbolismo cromatico come ingrediente costitutivo dell'esorcismo, e nella letteratura, diciamo, tra i tanti colori che operano, che si usano, che si propongono, eccetera, però il ruolo attivo del verde e del rosso sembra predominante. Il simbolismo stagionale è un tema su cui De Martino si diffonde abbastanza commentando la letteratura. L'epoca elettiva del tarantismo, come abbiamo visto, è la stagione estiva, dall'inizio di maggio alla fine di agosto, sia per il primo morso sia per i rimorsi. Era in questa stagione, dice, nella stagione estiva, era in questa stagione che veniva deciso il destino dell'anno per una cultura contadina, che veniva deciso il destino dell'anno, si colmavano i granai e le celle vinarie, si pagavano i debiti, gli animi entravano in un'epoca di drammatica sospensione. Farsi procuratori di passione e di morte nel dominio delle piante alimentari, affrontare il vuoto vegetale e lavorativo che seguiva l'epoca del raccolto, andare incontro all'insicurezza della nuova annata agricola, misurare la potenza e il limite del lavoro trasformatore che venivano saggiati nel modo più pregnante. La fonte di ricchezza e la possibilità di sostentamento sta nel lavoro, ma nello stesso tempo il lavoro non è garanzia di sostentamento e di ricchezza. Ci sono mille incognite a cui, diciamo, il lavoro poi, i frutti del lavoro possono sottostare. Il compimento del lavoro produce il deserto, di fatto, perché il raccolto, appunto, induce morte nel dominio delle piante alimentari, quindi è un momento di tensione e di incertezza, oltre che di accumulazione di beni. Tutti questi elementi che abbiamo citato fanno del periodo estivo quello che ha i titoli preferenziali per assurgere a quadro stagionale di evocazione e di deflusso del cattivo passato. L'epoca che sul piano economico significava la possibilità di pagare i debiti, sul piano simbolico si trasfigurava in un periodo in cui potevano anche essere pagati i debiti esistenziali accumulati nel fondo dell'anima. Qui De Martino, poi più avanti vedremo, torna sul concetto di rimorso. Così, in luogo di crisi individuale senza orizzonte, in cui le preclusioni operate dalla vita in società potevano riproporsi in qualsiasi momento dell'anno sotto forma di simboli nevrotici, il simbolismo stagionale del tarantismo prospettava in primo luogo l'ancoraggio di tali crisi nei limiti di tempo di un'epoca determinata. Modellava la crisi secondo il comportamento dell'avvelenato, offriva un piano mitico rituale di evocazione e di deflusso mediante il simbolismo della musica, della danza, dei colori in un adeguato scenario cerimoniale. Quindi la stagione centrale in cui si tirano le somme e si gettano le basi per il futuro, ma non si sa questo futuro come andrà, e anche la stagione, dice De Martino, nella quale si possono, e succede almeno in questo caso, in questo complesso mitico rituale, che si facciano i conti con una serie di crisi e di malesseri che però, grazie al codice di un simbolismo mitico rituale condiviso, non restano un problema del singolo che ha la crisi, che ha il problema, ma diventa un diciamo, in qualche modo è un qualche cosa di condiviso che il singolo nella relazione con la comunità ha gli strumenti per risolvere. Questo pezzetto, diciamo, dedicato al simbolismo stagionale si chiude con un richiamo in un certo senso anche un po' curioso, perché il nesso tra animali e raccolto, animali dannosi nascosti nelle messi, è in realtà un tema assolutamente noto alla folcloristica e all'etnologia. E qui De Martino dice: se ne volete sapere di più sull'animale dannoso nascosto nelle messi, andate a vedere Frazer, Il ramo d'oro, il volume quinto, dove parla degli spiriti del grano e della wild, del selvaggio, insomma, della selva. E De Martino, che è il grande critico e distruttore del naturalismo in etnologia, dice: se vogliamo un repertorio completo di tutto quello che riguarda questa tematica, beh, abbiamo il buon ramo d'oro di Frazer. Qui poi c'è un altro nodo col quale De Martino chiude questo pezzo sul simbolismo stagionale, il nesso natura-cultura. E cioè, dice De Martino, le ragioni esistenziali, lui usa il vocabolo esistenziali, ma in questo caso direi che vuol dire empiriche, naturali, che hanno stimolato le ragioni esistenziali, che hanno stimolato il potenziamento simbolico del ragno e altri animali che mordono e avvelenano. Perché proprio il ragno velenoso che morde e avvelena sia diventato simbolo di contenuti conflittuali inconsci? La risposta sta esattamente nella centralità dell'epoca del raccolto. Dice De Martino: nelle società agricole l'epoca del raccolto è l'esperienza culminante dell'anno e dunque possono acquistare particolare rilievo gli animali che minacciano il raccolto e soprattutto i raccoglitori. Dunque la possibilità, plausibilità in natura dell'accadimento reale fa scattare poi l'autonomia della dimensione simbolica, del simbolo. Solo in un regime esistenziale nel quale il morso velenoso costituiva una possibilità reale connessa al momento decisivo della vita economica della società, il morso velenoso e l'animale che mordendo avvelena potevano diventare la trama di tessiture simboliche culturalmente autonome. Quindi c'è questa doppia faccia sulla quale De Martino richiama spesso l'attenzione, per cui il tarantismo è un simbolismo autonomo, è un istituto culturalmente condizionato, ma non è indipendente e non è irrelato rispetto a ciò che in natura effettivamente c'è. Quindi la taranta, animale mitico, però il fatto che ci sia il ragno effettivamente velenoso da quelle parti e che ci sia una sindrome da avvelenamento conosciuta forniscono degli ingredienti di base, degli elementi che poi vengono rielaborati culturalmente in modo tanto da costituire un complesso autonomo. Quinto e penultimo passaggio di questo capitolo: il simbolo, il rito in azione e il simbolismo individuale. Come rito e come simbolismo, dice De Martino, non dobbiamo aspettarci, sulla scorta di quello che sappiamo delle grandi religioni storiche, che il tarantismo sia stabile e regolare come le religioni appoggiate ad istituti culturali egemonici. È fortemente instabile e irregolare. Ci sono elementi stabili, quali quelli che abbiamo richiamato tante volte e che sta rielencando in questo capitolo, ma l'esecuzione è fluida e condizionata dal contesto. C'è una spiccata plasticità dell'esecuzione individuale, ci sono simbolismi individuali che vengono messi in atto, e qui c'è una parte abbastanza lunga del capitolo in cui dalla letteratura, appunto, che sta ricostruendo e discutendo, estrae una serie di scene che riguardano i contesti più diversi, contadini, nobiliari, anche sacerdoti, che esibiscono realizzazioni molto diversificate dell'esorcismo. Tanta varietà, dice De Martino, nello scenario allestito, negli oggetti rituali impiegati, nel contenuto scenico volta a volta mimato, è in evidente rapporto con i contenuti critici individuali che si riversavano di volta in volta nel plastico simbolo del tarantismo. E ricordiamo che questa era un'osservazione che aveva fatto anche a proposito del caso di Maria di Nardot, quando aveva sottolineato il fatto che il tarantismo è sì un complesso mitico rituale che tutti conoscono, e lì sta la sua forza e la sua efficacia sociale, ma nello stesso tempo il singolo tarantato ha problemi che sono i suoi e cerca di fare ricorso a questo esorcismo per risolvere i suoi problemi. Quindi la ricerca della sua musica, dei suoi colori, eccetera, è un qualche cosa che vuole alludere al fatto che tu sei proprio tu che stai male, tu che adesso avrai una soluzione ai tuoi problemi. Qui nella discussione, appunto, sulla letteratura storica, che offre una grande varietà di casi, questa cosa esplode in una casistica molto ricca. L'ultima parte di questa l'ultimo capitolo di questa seconda parte è certamente il più importante, il simbolo della taranta. Il simbolo della taranta, dice De Martino, è il simbolo egemonico, il mito unificatore di tutto il simbolismo del tarantismo. La taranta costituisce il simbolo egemonico, il mito unificatore. Musica, danza, colori, selva, fonte, specchi, spade, funi, altalena, simbolismo stagionale posseggono nella taranta il loro centro di coordinazione e di unificazione, la norma fondamentale della loro coerenza. Come aveva detto fin dall'inizio, nella letteratura è decisamente predominante l'interpretazione medica del tarantismo, e quindi una riduzione del simbolismo anche della taranta a malattia, nella versione dell'avvelenamento o del disagio psichico, ma malattia. Però, dice De Martino, se andiamo a esaminare questa letteratura troviamo anche tracce diverse, ed è una di queste tracce, per esempio, che lui ha messo in esergo al libro. L'esergo sono queste citazioni che si mettono in apertura prima che il testo cominci, ed è una frase di Leonardo da Vinci, quindi siamo nella seconda metà del 400, nel tardo 400. Diceva Leonardo: il morso della taranta mantiene l'uomo nel suo proponimento, cioè quello che pensava quando fu morso. È nell'ambito di un discorso e di una trattazione che Leonardo sta facendo su animali simbolici e simbolismi collegati ad animali, quindi non è un discorso naturalistico quello che sta facendo Leonardo, e a taranta, alla parola taranta, si associa a questa cosa: bloccare l'uomo nel proponimento che aveva nel momento in cui fu morso. In realtà questa cosa non è attestata solo da Leonardo, ma perlomeno per tutto il Cinquecento è ripreso, se ne trovano tracce in altri autori e anche nella letteratura medica. C'è qualcuno, per esempio, che fa delle trattazioni per cercare una base realistica a come potesse funzionare il veleno, quindi nell'ambito di un discorso medico, ma come potesse funzionare il veleno per indurre questo effetto di blocco. Fin dall'inizio del Seicento, a livello appunto della letteratura medica, nell'ambito della letteratura medica, questa cosa viene contestata e ridotta a superstizione popolare e poi semplicemente cade nel dimenticatoio ed esce dal repertorio degli effetti del veleno che si trovano nella letteratura medica. I medici cessano di interessarsi di questo aspetto. Però, dice De Martino, noi che non applichiamo il parametro medico e naturalistico per lo studio del tarantismo, ma quello storico-culturale e storico-religioso, questo tipo di accenni alla dimensione squisitamente simbolica di quello che si diceva sul tarantismo, noi lo possiamo riprendere e rileggere in una chiave diversa. In effetti, morso della taranta e veleno, De Martino parla, sono immagini mitiche attraverso le quali il tarantismo dà orizzonte simbolico a conflitti psichici inconsci, perduti per la feconda rammemorazione e per la scelta risolutiva, e che perciò, per parafrasare in termini moderni la notazione linciana, mantengono l'uomo vincolato all'episodio critico irrisolto, nel senso che l'episodio torna indefinitamente a farsi valere come sintomo nevrotico cifrato. Dunque, l'uomo che è bloccato nel suo proponimento al momento in cui fu morso, non si può rileggere appunto in termini moderni, in termini correnti, come il momento dell'arresto e del che De Martino a suo tempo in vario modo in altri contesti chiama, è una delle possibili declinazioni della crisi della presenza, il manifestarsi cioè di un elemento di crisi, di un momento di crisi che si configura anche come un incagliarsi in un determinato momento. E De Martino dice, per esempio, se ricordiamo il caso di Filomena di Cerfignano che abbiamo visto nel 59, ancora nel 59 troviamo tracce in quello che è rimasto anche ai nostri giorni di tentativi di riprodurre miticamente, e quindi l'autonomia del simbolico culturalmente eccetera, il momento del primo morso. Filomena è quella che, andando in chiesa a chiedere la grazia perché lei aveva la taranta triste e quindi non danzava, si deve vestire come era vestita quando è stata morsa, deve brandire il rametto di ceci, che era proprio il rametto di ceci che 5 giorni prima stava lavorando, sta tirando via i ceci, quando si è sentita morsa e ha sentito questo insorgere della crisi. Questo ritorno all'indietro, appunto, è una cosa che si vede ancora operante e che in qualche modo ci può far recuperare questa tradizione che era attestata nel Cinquecento e poi sparisce. Nello stesso 500, tardissimo 400, se questo era il simbolo del blocco, dice De Martino, avevamo già qualcuno che per accenno in contesto del tutto, diciamo, diverso, e parla dell'umanista Giovanni Pontano, già accennava anche al momento del deflusso. Era letto in chiave erotica, squisitamente erotica, ma il deflusso del cattivo passato, che è poi l'obiettivo e l'esito dell'esorcismo quando riesce, era già, diciamo, accennato nell'umanesimo quattrocentesco di Giovanni Pontano, che ricordava come quanto fossero fortunate le plebi pugliesi, e in particolare le donne pugliesi, perché con questo fatto della taranta che li mordeva, da un lato erano scusati di qualsiasi, diciamo, mattana esibissero, per cui tutte le genti, se danno di matto, fanno brutta figura, punto e basta. I pugliesi possono sempre dare la colpa alla taranta, e le donne pugliesi possono dire: mi ha morso la taranta, ho voglia di fare l'amore, e quello che per altri è sconcezza, per loro è cura. La taranta ti abilita a questo. Quindi, messa in termini ironici, è un dialogo ironico, satirico, eccetera, e centrata su questo elemento dell'erotismo, ma allude, siamo appunto alla fine del 400, alla funzione di deflusso del simbolismo e del complesso mitico rituale del tarantismo, come lo si è visto ancora in opera nel 59. In conclusione di questo capitolo, le ultime due pagine di questo sesto capitolo sono il momento importante di conclusione di trattazione, perché De Martino dice: possiamo ora tentare di comporre in una prospettiva unitaria i risultati dell'analisi della letteratura diacronica e quelli dell'indagine sul campo, e considerare in che senso è legittimo parlare del tarantismo come di una religione del rimorso. Quindi qui De Martino sviluppa quello che aveva accennato già nella prefazione e nell'introduzione, che lungi il tarantismo dall'essere riducibile a malattia, è addirittura un istituto religioso, religione del rimorso, religione minore, religione fortemente localizzata, sì, ma religione. Quindi un qualcosa che non ha potenzialmente orizzonti angusti, che ha sì un elemento di partenza, un aspetto di alienazione. La religione ha sempre in De Martino questo aspetto, che è un difetto che va criticato e superato, e il tarantismo in quanto religione lo condivide. La prima mossa è una alienazione, cioè un'uscita dalla storia, perché il primo morso è un primo morso mitico. La crisi, un problema storico, abbiamo visto tante volte il catalogo dei momenti possibili dell'esistenza che De Martino identifica come cause di insorgenza, di crisi, eccetera, a cui qui in questo momento ci dà questo tipo di risposta, non viene riconosciuto come tale, ma viene mitizzato come morso di un animale mitico. Quindi c'è, la prima mossa è una mossa di uscita dalla storia, l'alienazione, con la figurazione mitica di un primo morso di una taranta avvelenatrice, per quello che era in realtà un conflitto irrisolto e quindi già un rimorso, ma che viene configurato come primo morso, e una situazione di blocco inconsapevolmente subito. Sono stata avvelenata. È un blocco inconsapevolmente subito, ma è anche una vicenda orientata a superare il blocco, perché, come abbiamo detto tante volte, il tarantismo non è una malattia, ma è una possibile cura, cioè è una possibile via di uscita per il blocco, di superamento del blocco, orientata a superare la passività, a garantire un meccanismo condiviso di evocazione e deflusso nel mito e nel rito. Il simbolo della taranta implica dunque anche un ethos. Qui, alla fine di questo capitolo, c'è la parola ethos, spiegata come volontà di storia, progetto di vita in comune, che, vi ricordate, è il tema che riprende tanto articolatamente nella Fine del Mondo, quindi alcuni anni dopo e nell'ultima sua ricerca, che ha dato luogo a critiche di vario genere, ma che è una nozione centrale in De Martino e che addirittura fa parte dell'orizzonte a cui allude il tarantismo stesso, letteralmente, il caso di dire, nel suo piccolo. Eppure qui c'è l'ethos, cioè un progetto di storia, una volontà di storia e un progetto di vita in comune. Quindi è effettivamente cultura e religione, alienazione perché è religione, ma tentativo di fare storia, di essere nella storia, di superare il momento di blocco e di crisi con gli strumenti che una determinata comunità possiede in un momento dato. Qui De Martino appunto gioca narrativamente ed efficacemente con le parole, con questa immagine della terra del rimorso. Dice: il rimorso, per come lo intendiamo noi, è un ricordare consapevolmente qualcosa che abbiamo fatto male e alla quale vorremmo porre rimedio. Quindi c'è una consapevolezza e un progetto. Nel tarantismo la consapevolezza non c'è, perché la prima mossa è l'alienazione, il primo morso mitico di un essere mitico che ti ha avvelenato, ma è lecito chiamarla appunto una religione del rimorso, perché anche se qui c'è l'impossibilità di ricordare quel primo momento efficacemente per deciderlo, che è l'ethos del trascendimento del quale discuterà nella terra del rimorso, e che è il terzo tipo di tempo, ricordate, il tempo etico, perché è quello che è interamente umano, e su questo, se non ricordo male, la nota che c'è alla fine per l'epilogo lo riprende, il tema che diceva che è irrinunciabile, che è la sua polemica contro il relativismo culturale, la consapevolezza della natura integralmente umana dei beni culturali nella loro origine e nella loro destinazione, integralmente umana e quindi non mitica, non religiosa, non alienata. Però, appunto, in questo complesso mitico rituale che è venuto studiando, e qui siamo alla conclusione della parte seconda, quindi ci ha aggiunto l'escursione di tutta la letteratura storica sul tarantismo pugliese, lo possiamo identificare come una religione del rimorso. Rimorso da intendersi con le cautele che dicevo prima rispetto a quello che si intende correntemente per rimorso, ma che però appunto apre a un progetto di storia e di vita in comune. Chiude il paragrafo De Martino, questo capitolo De Martino, dicendo: un impegno ad uscire dall'isolamento nevrotico per partecipare ad un sistema di fedeltà culturali e a un ordine di comunicazioni interpersonali tradizionalmente accreditato e socialmente condiviso. Un ethos che, per quanto elementare e storicamente condizionato e per quanto minore nel quadro della vita culturale dell'Italia meridionale, consente di qualificare il tarantismo come religione del rimorso e come terra del rimorso la molto piccola area del nostro pianeta in cui questa religione minore vide per alcuni secoli il suo giorno. Qui mi fermerei, se non ci sono, per una pausa breve, perché vorrei poi appunto davvero concludere, se non ci sono domande. Pausa.